Benvenuti e benvenuti a scuola. Bentornate e bentornati a frequentare un percorso di storia del pensiero umano in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Un'esperienza che dal 1 ottobre, come sapete, del 1984 propone un tirocinio di apprendistato cognitivo nell'ambito della scuola pubblica degli adulti, quindi questo è il 42esimo anno di attività. E qualsiasi viaggio, reale o metaforico che sia, come metaforico come il nostro, ha inizio con la partenza. Non si può viaggiare senza partire. E la partenza per un viaggio, la sua preparazione, il momento stesso di partire, la partenza mette sempre un po' di ansia, no? Il momento stesso di partire corrisponde sempre a un rito, la partenza è un rito. E il nostro tradizionale rituale della partenza, che si ripete ogni anno, ma per loro natura i rituali sono ripetitivi, lo sapete, potrebbe risultare noioso se non fosse insostituibile, perché la sua celebrazione è un atto necessario per conoscere la natura didattica e gli obiettivi formativi del percorso che stiamo per intraprendere. Perché veniamo a scuola? Quando si va a scuola bisogna sapere soprattutto perché ci si va, o ci si deve andare, o si desidera andare, o si sceglie di andarci. Ora, il compito primario della scuola è quello di promuovere la cultura. Studiare come fare l'orto, no? Lo dico perché mi piacerebbe. La cultura, in quanto il termine cultura, che deriva dal verbo coltivare, e guardate, definisce prima di tutto il manifestarsi del fenomeno dell'imparare ad imparare. Guardate, se non si impara a imparare, non c'è cultura. E la scuola si frequenta quindi a ogni età, per tutto l'arco della vita, principalmente per questo motivo. E siamo persone vitali fino a quando coltiviamo la volontà di imparare. E di conseguenza, prima di partire per un viaggio di studio, come il nostro, ci dobbiamo sempre domandare come si sviluppa il processo di apprendimento per poterlo gestire in modo autonomo. E guardate, molti di voi sanno già rispondere a questo interrogativo, ma in primis le cose ripetute giovano all'apprendimento, ripetita in uno, quanto dicevano i latini, Cicerone, Seneca e compagnia, li abbiamo incontrati, no, in questi anni. E poi i rituali sono ripetitivi, abbiamo detto, la partenza è un rito che ci invita alla riflessione. E allora riflettiamo, guardate sul punto 1 del repertorio. L'apprendimento, quindi l'attività dell'imparare, si sviluppa attraverso 6 azioni privilegiate: conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare, valutare. E guardate, non agiscono in ordinata successione come in modo funzionale noi li abbiamo ora elencate, non è che prima si conosce, poi si capisce, poi... ma operano insieme alla memoria attraverso una serie di rapporti simultanei condizionati da vari fattori. Alle dipendenze di queste 6 azioni cognitive principali, per corroborarne l'efficienza, ci dicono le studiose e gli studiosi di didattica, ci sono altre 40 azioni conseguenti, le cosiddette azioni cognitive sussidiarie, che ora non elenchiamo, perché sennò passiamo il pomeriggio a elencare azioni cognitive sussidiarie, ma via via che ne incontreremo qualcuna la metteremo a fuoco. Ebbene, una persona è capace a investire in intelligenza, l'intelligenza naturale, quando sa utilizzare al meglio le azioni cognitive, prima di tutto le sei azioni principali. E di conseguenza nel corso di ogni itinerario, di ogni lezione, ci eserciteremo, come stiamo già facendo ora, ad attivare queste azioni. Quindi si viene a scuola per imparare a conoscere, a capire, ad applicare, ad analizzare, a sintetizzare e a valutare. E quindi quando si entra nel sistema, nell'officina dell'apprendimento permanente, piuttosto che farsi interrogare, ci si deve domandare che cosa è utile conoscere, che cosa è necessario capire, come ci si deve applicare e che cosa significa sul piano dell'alfabetizzazione culturale, funzionale, culturale, analizzare, sintetizzare, valutare per poter investire in intelligenza, per dedicarsi allo studio, visto che studium e cura in latino sono sinonimi, lo sapete. E allora procediamo con ordine, stellina per stellina. Per investire in intelligenza è necessario conoscere la storia del pensiero umano, il significato delle parole chiave della storia del pensiero umano. E nel corso di questi anni, noi, lo sapete, abbiamo conosciuto un ampio, tanti cataloghi di parole chiave, e le parole chiave danno forma ai paesaggi intellettuali, rendendoli osservabili e intelligibili, perché la parola crea. Per investire in intelligenza è necessario capire il significato delle idee cardine della storia del pensiero umano, e in questi anni abbiamo compreso come idea di fondo che la condizione umana, cioè la qualità della vita degli umani, è stata influenzata purtroppo negativamente dal mancato riconoscimento del diritto dovere delle persone all'apprendimento permanente. Guardate, si pensa che l'apprendimento permanente non sia un diritto, si pensa che sia un lusso. Infatti, se abbiamo fatto le nostre ricerche negli osservatori vari, l'apprendimento permanente come diritto non viene scelto. Eppure la nostra Costituzione, la Costituzione della Repubblica Italiana, che è considerata la più bella, la più significativa del mondo, in 5 punti parla del diritto all'apprendimento, del diritto dovere all'apprendimento permanente. Ebbene, per investire in intelligenza è necessario applicarsi costantemente, nel nostro caso, nell'esercizio della lettura. 4 pagine al giorno per 10 minuti al giorno, e voi sapete che il termine latino leggere multum significa leggere poco. Sì, perché guardate, per leggere molto bisogna leggere poco. È un paradosso? No, non è un paradosso. È il significato della dicitura latina leggere multum. Significa leggere poco per volta, ma con cadenza regolare, usando la massima attenzione. L'acquisizione di questa buona abitudine quotidiana, perché la lettura è una buona abitudine, non è un qualche cosa che ci viene perché siamo baciati dagli dèi, è una buona abitudine, come è una buona abitudine fare una buona colazione, fare una bella passeggiata e via. Quindi è una buona abitudine che va gestita. 10 minuti al giorno, 4 pagine al giorno, sono 1500 pagine alla fine dell'anno, sono una decina di libri. Se poi 10 minuti sono 10 minuti al mattino, 10 minuti al pomeriggio, 10 minuti la sera, voi capite che si arriva a quello che i latini chiamano il leggere multa, cioè leggere molti, davvero molti libri, si diventa dei lettori fortissimi, che sono pochissimi nel mondo, una sparuta minoranza di estinzione, qualcuno dice. Ora, e inoltre è necessario anche applicarsi costantemente nell'esercizio della scrittura. 4 righe al giorno bastano. Si legge e si scrive per dare fluidità al processo di apprendimento. E ancora una volta, ma i rituali sono ripetitivi, e quindi ricordiamo che cosa scrive in proposito l'eminente studiosa dei meccanismi cerebrali Rita Levi Montalcini, che tutte e tutti voi conoscete. Scrive Rita: la lettura giornaliera di almeno 4 pagine di buona letteratura e la scrittura di almeno 4 righe contenenti un pensiero autobiografico sono esercizi che preservano l'elasticità dei neuroni, che sono le cellule del cervello, contribuendo al mantenimento della salute della persona. E alla Rita hanno dato il premio Nobel per tutte le ricerche che ha fatto in proposito. Ora, leggere e scrivere sono, come sappiamo dall'attività di ricerca degli osservatori preposti, in Italia all'Università di Trento, il professor Marino Rivolsi, cioè due attività fortemente, ahimè, trascurate dalla stragrande maggioranza delle cittadine e dei cittadini del nostro paese, guardate, non solo del nostro paese, anche dell'Europa e anche del pianeta, non è che ci distinguiamo. Quindi le persone che nella fascia tra i 18 e i 65 anni, quindi la fascia attiva della popolazione, si dedicano costantemente a leggere solo il 13% e a scrivere solo l'11%, e questo perché l'81% delle persone adulte soffrono di debolezza cognitiva, che è un modo elegante per parlare dell'ignoranza, che è diffusa. Ma è un termine tecnico che noi usiamo e siamo qui apposta, perché riguarda tutti la debolezza cognitiva, no? Anche chi ha tante lauree, che su tante situazioni non se la sa cavare. E guardate, quindi non possiedono gli strumenti necessari per dedicarsi all'esercizio della lettura e della scrittura. Ora, se noi prendiamo tutte le fasce, noi vediamo che, per fortuna, i lettori in Italia sono il 47%. Perché? Ma perché la fascia che sta prima di noi, quella dai 6 ai 18 anni, legge al 49%. Perché? Ma perché la scuola, e quindi è costretta comunque, no, a leggere qualche cosa e a dire, quando viene interpellata, sto leggendo un altro bando, no, ecco, è che parla di, ecco. Ora, per investire in intelligenza, poi, è necessario analizzare. E questa azione in che cosa consiste? Consiste nel catalogare, nel mettere in ordine i pensieri che si formano ininterrottamente nella nostra mente. Guardate, è necessario che la persona impari a fare ordine, perché la mente produce pensieri a ciclo continuo, lo sapete, no? Quante volte siamo a letto, vorremmo dormire, invece la testa del pensiero continua a lavorare, diciamo, basta, dov'è il tasto? E non c'è il tasto per. E quindi bisogna imparare a gestire questa situazione. A ciclo continuo. E bisogna, guardate, oggi più che mai, evitare la confusione mentale. È un tema di grande attualità, imparando a gestire l'azione dell'analizzare, altrimenti la persona, come scrive Montaigne nei suoi saggi, che abbiamo studiato a suo tempo, come ricorderete, si ritrova ad avere una testa ingorgata, chissà cosa direbbe oggi con tutti gli spot pubblicitari che ci ingordano la mente, per cui quando sentiamo una musichetta o vediamo un colore, ci vengono in mente tante di quelle cose per consumare che non vorremmo avere in mente. Per investire in intelligenza, poi, è necessario sintetizzare. un'azione che consiste nella scelta di uno dei pensieri, quello che ci sembra più significativo, che abbiamo catalogato nella nostra mente facendo l'analisi e scrivendolo in forma concisa, in modo essenziale. Un pensiero contenuto in 4 righe scritte, e guardate, si scrive per questi motivi: si scrive per raccontare, per descrivere, per informare, per esprimere la poesia, per interpretare l'esegesi, per argomentare. Ebbene, un pensiero contenuto in 4 righe scritte, e questi sono i motivi per cui si scrive, dà forma a un oggetto concreto, textum, il testo, in cui si manifesta la nostra attività intellettuale. Poi, per investire in intelligenza, infine, è necessario valutare. E valutare significa essere consapevoli di sovraintendere all'iter del nostro percorso di apprendimento. Ciascuno e ciascuno di noi, quindi, itinerario dopo itinerario, per quanto riguarda il valutare, deve domandarsi: quante parole chiave ho conosciuto? Quante idee significative ho capito? Ho letto quotidianamente alcune pagine con attenzione? Quanti pensieri ha catalogato la mia mente? E di quale pensiero ho fatto la sintesi scrivendolo? Ecco gli obiettivi. Ecco perché bisogna frequentare la scuola. Perché veniamo a scuola? Mi chiederanno, tante volte sentirete dire: ma vai ancora a scuola, che cosa vuoi diventare? E certo, vanno ancora a scuola perché devo raggiungere questi obiettivi che riguardano il fatto che bisogna imparare ad imparare, perché sennò non c'è cultura. E quindi, in quale ordine di importanza, secondo le vostre esigenze di oggi, elenchereste questi obiettivi? Quindi, conoscere le parole chiave, capire le idee significative, applicarsi nella lettura, analizzare i propri pensieri, sintetizzare un pensiero scrivendolo, valutare il proprio apprendimento. Ecco gli obiettivi, ecco perché andiamo a scuola. Ecco perché si deve frequentare la scuola aperta a tutti per tutto l'arco della vita. Guardate, non rinunciate a scrivere il vostro parere. Mettete in ordine, secondo voi, questi obiettivi, costruendo una scala, no, di valore. È il vostro parere, datelo il vostro parere oggi, ma domani magari cambia perché diventano diversi gli obiettivi. Fatelo questo esercizio, è un esercizio di investimento in intelligenza. Non rinunciate a scrivere il vostro parere, perché esercitarsi a scegliere serve per tenere il passo sull'itinerario dell'apprendimento. Ora, avete in mano e sotto gli occhi un fascicolo intitolato Repertorio e Trama, vedete, che è lo strumento che ci consente, e in questo momento stiamo facendo questo esercizio, di orientarci meglio sul nostro cammino per favorire l'azione di conoscere e di capire, e inoltre ci propone un compito facoltativo, ma ci propone un compito per sostenere l'azione dell'applicarci nell'uso dell'analisi, della sintesi e della valutazione. Guardate, non c'è un percorso di studio in cui non si abbia bisogno di un repertorio. Sempre a scuola, per seguire un percorso formativo, c'è bisogno di un repertorio sul quale mettere gli occhi. Non bastano le orecchie, ma le orecchie e gli occhi per fare funzionare meglio l'apparato dell'apprendimento. A questo proposito, lo sapete, no? Anche in relazione a questo oggetto cartaceo che deve essere stampato, l'associazione Articolo 34, alla quale tutti noi apparteniamo, che ci permette di avere uno status giuridico, deve sostenere qualche spesa. Riceverete circa 150 pagine di repertorio e trama, E questo materiale viene fotocopiato presso la scuola Francesco Redi di Vanni Arrifoli, e perciò è necessario versare un contributo a questo istituto. Le scuole hanno bisogno. Lo scorso anno, così come l'anno precedente, il contributo versato alla scuola è stato di 700 euro a fronte di una produzione di circa 28.000 pagine. Inoltre, prevediamo di versare all'associazione Il Cuore si scioglie della COP, siamo la COP, un contributo di 1.000 euro e poi prevediamo di donare un contributo all'associazione AISLA per la ricerca della sclerosi laterale amiotrofica, con il pensiero rivolto a Valdemaro, Valdemaro Morandi, che ha scritto lo statuto e fondato l'associazione Articolo 34 in Carrozzina, studente di vecchia data che poi ha vissuto questa avventura e ci ha lasciato. Inoltre, prevediamo di donare un contributo, come abbiamo fatto in questi ultimi anni, anche alla cooperativa delle donne dell'associazione Mexiquemos. Così abbiamo un piede anche nelle Americhe. Voi sapete che la Laura, che è il nostro referente in Messico, ha partorito, ha avuto un bambino che si chiama Panfilo. Ha seguito la classicità, Panfilos, e quindi è nato Panfilo anche in Messico ed è entrato subito a far parte della nostra associazione. Inoltre l'associazione Articolo 34 deve obbligatoriamente, come tutte le associazioni secondo la legge del terzo settore, stipulare una assicurazione che è già stata stipulata dalla Presidente, la Cristina, un'assicurazione con un costo di 700 euro. Guardate, in questi anni per la copertura di queste spese, con l'approvazione dei gruppi scolastici, è stato versato un contributo volontario, perché così è scritto nello statuto, di 15 euro. Ora, sebbene sia necessario, è comunque, come prevede lo statuto dell'associazione, un contributo volontario. E dalla prossima settimana lo potete versare in questo strumento, sotto lo sguardo vigile di Giuseppe Verdi, no?
L'hanno già pensato.
Sì, io sono obbligato, il tesoriere mi obbliga dell'associazione a dire queste cose e ad essere molto puntuale, perché noi abbiamo un bilancio straordinario, si aggira intorno ai 3.000 euro. Quando ci vengono a intervistare la Presidente sull'associazione, gli intervistatori si mettono a ridere e dice: ma che cosa fate voi con 3.000 euro? Beh, e noi facciamo tante ore di scuola, tante ore di gola, anche per qua è possibile, però è possibile, e questo è la provvidenza didattica. E quindi, e inoltre, per incrementare la raccolta, perché insomma, per raggiungere gli obiettivi programmati, ogni settimana, volendo, possiamo mettere uno spicciolo in questo apposito contenitore. Vedete, sono strumenti tecnologici avanzati. Contenitore blu, però, che è il colore delle energie intellettuali. Blau. A Weimar. Ricordate Weimar? C'è stato un convegno tempo fa, perché nella Repubblica di Varmia gli intellettuali hanno organizzato una grande mostra intitolata Blu, il colore delle attività intellettuali. E noi come facciamo a non seguire quella strada? Siamo stati a Weimar, siamo cittadini onorari di Weimar. Qualcuno c'è stato anche, che è stato in vacanza. Con qualche espediente mi hanno detto.
Mi dispiace, non si sapeva il segreto, perché sarebbe
stata
una volta completa.
Benissimo. Quindi, Guardate, con questi gesti noi abbiamo sempre prodotto il materiale necessario e nel nostro piccolo abbiamo coltivato la solidarietà. La solidarietà. Una delle cinque valori dell'umanesimo, valori oggi che sono diventati quasi disvalori, perché i potenti li snobbano questi valori dicendo no, non è così che si comanda. L'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà e la misericordia, i valori dell'umanesimo. Un sindaco fiorentino nel 1320, non si chiamava proprio sindaco, ma era il cancelliere, si chiamava Coluccio Salutati, ha voluto che ci fosse una colonna al posto di quel pruno che ormai era seccato, non fioriva più, che invece era fiorito quando, durante il funerale di San Zanobi in pieno gennaio, ha preso fioritura. E quindi ha voluto che lì fosse messa una colonna con scritti questi valori, questi cinque valori sopra. Guardate, questa colonna è sempre lì, attorniata dai turisti che non sanno intorno a che cosa sono, dicendo a Florenza, siamo a Florenza, prima città nel mondo, devono fiorire i valori dell'umanesimo. E quindi la solidarietà. E guardate, ed è proprio dobbiamo coltivare, e quindi ed è proprio sulla scia del verbo coltivare che continua la celebrazione del rituale della partenza. Ora guardate, nel viaggio dello scorso anno abbiamo attraversato un tratto del vasto territorio del romanticismo, quello del cosiddetto romanticismo titanico. Guardate, siamo ancora lì, siamo ancora. Difatti, se andate a vedere sul repertorio di questa sera, c'è ancora scritto un viaggio sul territorio del romanticismo titanico. E voi direte, ma non dovremmo essere... stiamo per entrare nel romanticismo galante, però questa sera stiamo rievocando, facendo un ripasso, no? Su quelli che sono i valori del romanticismo titanico. So che il sole bacia i belli, ma... e in cui si è sentita particolarmente, costantemente, nel viaggio dello scorso anno, e continueremo a sentirlo ancora, l'influenza del pensiero di Immanuel Kant. Ricordate, il pensiero che abbiamo studiato in questi ultimi anni. E sappiamo che Kant, con le sue opere, la critica della ragion pura, della ragion pratica e del giudizio, ha promosso un'approfondita riflessione ripresa dalle intellettuali e dagli intellettuali romantici su come si possa coltivare al meglio la conoscenza e favorire al meglio il processo dell'apprendimento. E questa riflessione ha fatto emergere una serie di parole chiave contenenti delle idee cardine che hanno condizionato la cultura contemporanea. Kant ha additato un sentiero, no, sul quale si sono avviati gli intellettuali e le intellettuali, e su questo sentiero sono fiorite tutta una serie di parole che noi abbiamo incontrato, parole cardine, parole chiave, idee cardine. Queste parole chiave che hanno dato forma al territorio del romanticismo, delle quali abbiamo studiato i significati, sono state catalogate e raccolte e, come ricorderete, hanno dato forma al tradizionale questionario di fine anno. Naturalmente noi ne abbiamo incontrate molte di più di parole chiave e di idee cardine, ma noi abbiamo catalogato quelle più importanti, quelle che costituiscono davvero il perimetro del romanticismo titanico. Guardate sul punto 2 del repertorio, il questionario, ricordate che abbiamo compilato al termine del percorso dello scorso anno, al quale hanno risposto 107 persone, ne sono stati consegnati 140, poi hanno risposto 107. Qualcuno ritiene i questionari perché come vanno restituiti, teme di perdere qualcosa. No, sono persi, voglio dire. Comunque, 107 persone, comprendeva quindi 6 parole chiave legate ad altrettante idee significative che la corrente del romanticismo titanico ci ha lasciato in eredità e che costituiscono il primo albero genealogico lessicale dell'età romantica. E quali sono queste parole? Sono la parola teatro, ricordate, relativa all'idea che il teatro deve avere una funzione morale e deve educare la coscienza della persona in modo da favorire un cambiamento qualitativo della società. Ricordate Schiller, lo abbiamo incontrato. La parola poesia, relativa all'idea che la poesia è un vero e proprio strumento di conoscenza della realtà, tanto della realtà materiale che di quella sentimentale. Le poetesse e i poeti sono più capaci a interpretare la realtà? Punto interrogativo. La parola romanzo, relativa all'idea che il romanzo, e noi abbiamo visto nascere il romanzo di formazione, il romanzo di formazione, il romanzo sentimentale, il romanzo fantastico, è un genere, è il genere letterario più importante per favorire l'istruzione della persona. E allora si pensa che leggere un romanzo voglia dire fare un esercizio per istruirsi, per riflettere, per ragionare, non tanto per sapere come va a finire o per divertirsi a conoscere una trama, no? Sì, anche quello, ma tanto lo sappiamo dall'inizio, no? Che la signora Anna Karenina va a finire non accidentalmente sotto il treno. Ma non era quella l'obiettivo dello scrittore, del giovane romanziere russo, certo che ne posso ricordare, no? No, ma l'obiettivo dello scrittore era di quello di far ragionare alle persone sul fatto perché questa povera donna deve fare. Ma è possibile che nessuno, soprattutto di quei maschietti che attorno, sia capace, no? Di usare l'accoglienza, di stare ad ascoltare le motivazioni? Ecco quindi che il romanzo, vedete, diventa fondamentale per l'istruzione della persona, soprattutto per l'educazione sentimentale. Ce ne parla tanto oggi, no? Bisogna istruirsi, sentimentale, perché no? La parola popolo, relativa all'idea che in ogni epoca le classi popolari, anche se oppresse, hanno saputo dare con il loro pensiero divergente, spesso rispetto ai poteri costituiti, un contributo originale e insostituibile alla storia dell'umanità. Ricordate, Herder ci ha insegnato questo concetto, il concetto della cultura popolare come elemento divergente. Nessun popolano si arruolerebbe per andare in guerra, tutte le popolane sono disposte ad allattare il bambino vicino se ha bisogno di, quindi tutta una serie di valori che poi emergono dentro le canzoni, le ballate, le storie, la veglia, quindi il popolo. La parola interiorità, relativa all'idea che la persona deve sviluppare la propria interiorità, deve valere nell'intimo, altrimenti non potrà coltivare idee, pensieri e soprattutto non potrà manifestare all'esterno azioni sociali e politiche efficaci. Ecco perché bisogna coltivare la propria interiorità. La parola bellezza, relativa all'idea che coltivare il bello, significa imparare a coltivare il buono, in quanto educarsi al bello significa, dovrebbe significare, educarsi al bene. Ecco, vedete, naturalmente, queste parole che ci permettono di riassumere ciò che abbiamo imparato durante il viaggio dello scorso anno, assumono il ruolo di categorie, ci suggerisce Kant, che ci ha insegnato, ricordate, a utilizzare le categorie dell'intelletto per imparare ad apprendere. Categorie, cioè, sono dei termini a vasto raggio di azione. E siccome il pensiero e il linguaggio vanno di pari passo, queste parole hanno assunto e continuano ad avere un ruolo di importanza fondamentale per conoscere, per capire e per applicarci nella realtà in cui viviamo. E allora, quali sono i risultati delle nostre scelte? Guardate, non era facile scegliere. Era veramente un questionario con poche parole di fine anno, ma che comportava notevoli difficoltà di scelta. Perché? Ma perché tutte queste parole uno avrebbe voluto sceglierle tutte, no? Qualcuno l'ha scritto anche, no? Nel questionario. Io stesso, mentre preparavo poi la lezione, dicevo: adesso chissà quale parole sceglierò, e poi ho dovuto fare una scelta. Perché? Perché sapete che la scelta è un momento importante che coniuga insieme la razionalità con la irrazionalità. Ed è quindi un momento topico veramente, no? Nella storia del pensiero e del nostro pensiero, perché razionalmente noi scegliamo qualcosa, però dobbiamo lasciare qualcos'altro, perché se dobbiamo fare 2 scelte su 10, è per forza di cose, no? E allora dobbiamo fare un salto nel buio, no? Tenendo conto del fatto che non è che poi le perdiamo le parole che non scegliamo. Per fortuna le parole sono oggetti che non si perdono. Si perde la memoria. Allora, osservate il riquadro. Vedete, le parole che, guardate, con uno scarto di appena un punto hanno ottenuto più consensi sono la bellezza e l'interiorità. Seguite con un alto numero di consensi dalle parole il romanzo e il popolo, ma anche le parole il teatro e la poesia hanno ottenuto un buon numero di consensi. Vedete che la grandezza di questi termini è fine quasi, perché infatti sono 6 parole importanti e noi le abbiamo messe in ordine, no? Secondo, abbiamo dato un ordine lessicale al nostro percorso, al nostro viaggio dello scorso anno, no? E l'esercizio della scelta quindi presentava delle difficoltà. L'atto razionale e quello irrazionale erano in forte contrasto, e quindi non resta che continuare a riflettere investendo l'intelligenza sulla potenzialità che hanno queste parole. E si sa che il diritto dovere all'apprendimento permanente è strettamente legato al tema della parola, la parola, enarché enalogos, così comincia il testo greco del prologo del Papa Giovanni, del prologo del Vangelo secondo Giovanni, un'opera straordinaria che noi abbiamo studiato a suo tempo. Enarché enalogos, in principio è la parola. E al fatto che l'uso delle parole deve essere, come continua a ripetere Don Milani, ben insegnato. Il fatto è che Don Milani è stato quasi santificato ora, ma non viene più ascoltato nella sostanza di quello che aveva detto. l'uso delle parole deve essere ben insegnato. Le parole sono preziose perché, come tante volte abbiamo detto, la parola crea. Se noi non diamo un nome alle cose, quindi alle cose appiccichiamo una parola, non ci sono. Ed è attraverso la parola che si sviluppa il pensiero, ed è il linguaggio che rende fecondo ogni investimento di intelligenza. E allora, quale pensiero liberamente espresso con quattro righe di scrittura metteresti accanto a ognuna di queste parole a largo spettro? La bellezza, l'interiorità, il romanzo, il popolo, il teatro, la poesia, che costituiscono, nell'ordine che gli abbiamo dato, il primo albero genealogico lessicale che l'età romantica ci ha lasciato in eredità. Quindi non rinunciate a dare forma a un pensiero. Secondo voi oggi la bellezza che cosa? Che cos'è bellezza oggi? L'interiorità, il romanzo, state leggendo un romanzo, il popolo. So che sta? Il teatro, andate a teatro, c'è la poesia. Non rinunciate a dare forma di pensiero a ciascuna di queste parole, con quattro righe, esercitatevi a investire in intelligenza. E ora, dopo aver celebrato brevemente la prima parte del tradizionale rituale della partenza, necessario per chiarire la natura e gli obiettivi del nostro percorso, dobbiamo metterci in cammino. Vedere dove ci troviamo e come si configura il nostro punto di partenza e quale direzione dobbiamo prendere e in quale direzione dobbiamo andare. Guardate che il territorio del romanticismo è molto vasto, talmente vasto che quest'anno faremo un percorso, se riusciamo ad arrivare alla fine, speriamo, del romanticismo galante, ma il prossimo anno dovremo ancora camminare, il prossimo anno, sul territorio del romanticismo galante, perché c'è molta roba che è stata messa da parte. Invece è importantissimo oggi per riflettere su quello che sta succedendo. Guardate sul punto 3 del repertorio. Ora, nel momento della partenza, per quanto riguarda lo spazio, ci troviamo ancora all'interno del vasto territorio nel quale abbiamo già viaggiato durante lo scorso anno scolastico del romanticismo, e nel viaggio dello scorso anno abbiamo attraversato la parte detta titanica. Sapete perché si chiama così? C'è un romanzo che non è ancora mai stato tradotto in italiano, pensateci voi, di Jean-Paul, si chiama Il Titano, Manca l'edizione italiana, è fortunato chi può leggerlo in inglese, in francese, in tedesco. E ora stiamo per entrare attraverso un confine molto labile in quella detta galante. E poi, per quanto riguarda il tempo, ci troviamo nell'ultimo decennio del Settecento, un periodo per molti motivi particolarmente importante per la storia del pensiero umano. Sappiamo, tanto per fare un esempio, che nel 1790 è stata pubblicata la Critica del giudizio di Immanuel Kant, un evento editoriale non solo dell'anno, ma del secolo. Cioè un'opera che ha aperto una prospettiva dalla quale è nato il romanticismo, la filosofia dell'idealismo romantico. E le sei parole chiave del questionario, che funge per noi da punto di partenza nel cuore del territorio del romanticismo, costituiscono la sintesi di ciò che abbiamo imparato durante il viaggio scorso: la bellezza, l'interiorità, il romanzo, il popolo, il teatro, la poesia, secondo l'ordine in cui le abbiamo scelte. Ora, con i loro significati, con le idee cardine che contengono, attenzione, queste parole hanno favorito, come sappiamo, la nascita di un particolare clima culturale, che ha spronato le intellettuali e gli intellettuali, quelli che abbiamo incontrato durante il viaggio dello scorso anno, a interrogarsi in particolare sul valore dell'arte e sul valore della genialità artistica. E questo dibattito ha determinato una serie di fatti importanti e ha avuto, come tutti i dibattiti che si rispettano, dei risvolti concreti, perché i dibattiti devono avere dei risvolti concreti, se no sono solo chiacchiere. Da salottino televisivo, dei risvolti concreti, e uno di questi esiti positivi consiste nella progettazione e nella costruzione di un nuovo spazio pubblico nel quale raccogliere oggetti d'arte in modo da creare un ambito nel quale le persone possano riflettere collettivamente in funzione dell'apprendimento sul significato e sul valore dell'arte e della genialità artistica. E cosa succede? Succede che nell'ultimo decennio del Settecento si assiste all'apertura nelle più importanti città europee di nuovi spazi pubblici che sono stati chiamati musei. Prima non esistevano, esistevano delle collezioni private. Ecco la prima parola chiave che fa da indicatore, perché possiamo continuare a camminare sul nostro percorso. Guardate, tutti noi sappiamo, no, che cosa sia un museo, no? Speriamo lo sappia anche il ministro dei beni culturali. No, dico questo, scusate, no, perché sto pensando ad un nuovo politico fiorentino che forse conoscete e ricorderete, perché che è nato un secolo fa, Giovanni Spadolini. Io lo sento che si rivolta su, si rivolta nella porta. Perché? Ma perché Giovanni Spadolini è stato il fondatore del Ministero dei Beni Culturali. Questo è avvenuto nel 1974 con il quarto, credo, governo Moro. È nato il Ministero dei Beni. E il programma del Ministero dei Beni Culturali è tutto impostato in chiave didattica, come stiamo dicendo noi questa sera. I musei non servono per fare cassa, servono per istruire le persone, per incentivare l'apprendimento. Tutte le strutture, tutti i beni culturali servono, devono servire per questo. Ecco, a questo stavo pensando, citando il ministro dei beni culturali di oggi, che è così saccente, no, nel fare una campagna contro gli intellettuali di sinistra, non senza rendersi conto che gli intellettuali di sinistra si sono estinti già da tempo e quindi non... ecco qui, quindi voi tutti noi sappiamo che cosa sia un museo. Ebbene, il museo, così come lo conosciamo come istituzione, prende forma mediante un'operazione di carattere intellettuale nell'ambito della storia del pensiero umano nell'ultimo decennio del Settecento. E quindi il primo termine significativo, quello che ci permette di passare il confine e ci introduce in quella parte del territorio del romanticismo cosiddetto galante, corrisponde alla parola chiave museo. E la prima riflessione che dobbiamo fare in proposito è che questo termine sul piano formale risulta essere un vocabolo di sintesi in relazione alle sei parole: la bellezza, l'interiorità, il romanzo, il popolo, il teatro, la poesia, che delineano lo spazio da cui stiamo per partire. Attenzione, attenzione. Che cos'è un museo? Perché il museo non è forse un teatro dove viene messa in scena la storia dell'arte? Perché forse il museo non è il luogo dove dagli oggetti raccolti traspare la poesia? Perché forse il museo non è il luogo dove poter sviluppare la trama di un romanzo? Oh, sono stati girati innumerevoli film, no? Dentro al museo, e poi siamo rimasti lì, però la fiction lascia il tempo che trova, no? Ma però il museo è un romanzo di per sé, no? Perché il museo non è forse il luogo dove il popolo può e deve istruirsi, come scritto nella presentazione Padolini al Parlamento per la nascita del Ministero dei Beni Culturali? Perché il museo non è forse il luogo dove misurarsi con i valori dell'interiorità? Sì, perché ogni opera d'arte è frutto dell'interiorità dell'artista e dell'artista. E quindi ci misuriamo noi, no, con quell'interiorità. E diciamo, mi si addice, non mi si addice, diamo dei giudizi, dei pareri. Perché il museo non è forse il luogo dove la bellezza è di casa, tra virgolette, la bellezza che deve educare al bene. Vedete, quindi, quando si entra in un museo, bisognerebbe essere consapevoli di questa, filosoficamente parlando, disposizione concettuale, direbbe Kant. Noi dobbiamo entrare in un museo con questa disposizione concettuale della mente per poi trarne dei vantaggi. E allora, secondo voi, di queste affermazioni, il museo è un teatro, il museo ispira la poesia, il museo è come la trama di un romanzo, il museo è il luogo di istruzione per il popolo, il museo arricchisce l'interiorità della persona, il museo è la sede della bellezza. Bene, in quale ordine di importanza disporreste queste asserzioni? Guardate, fate una scelta, esercitatevi a investire l'intelligenza. Per questo si frequenta la scuola, per trarne vantaggio sul piano dell'apprendimento, dell'esercizio, dell'imparare ad imparare, no? E perché è stato utilizzato il termine museo per definire l'istituzione di cui stiamo parlando? Guardate, procediamo con ordine partendo dal principio, quindi enarchè, direbbero i greci, dalle origini, dal principio. Guardate, la storia del pensiero umano in origine ha ereditato la parola chiave museo dal pensiero e dall'azione di una poetessa. Poi non si capisce perché le donne sono state tutte rimosse dalla storia del pensiero umano quando sono sempre le prime a dare il via ad una situazione. Quindi rimettiamole al loro posto, per favore. Perché è giusto così. Una poetessa, Staffo, che tutti conoscete, l'abbiamo incontrata più volte, Staffo di Mitilene. E Mitilene, come sapete, è il capoluogo dell'isola di Lesbo, una delle sfore settentrionali nel mare Egeo, di fronte alla Ionia. Staffo è nata ad Ere, il suo piccolo centro dell'isola di Lesbo, intorno al 630 avanti Cristo, ed è morta a Leucade, una delle isole Ionie, nel 570 circa avanti Cristo. E allora, cominciate a viaggiare, ecco, avete gli strumenti a disposizione, fate una visita con la guida della Grecia navigando in rete con questi strumenti che voi ragazzi e ragazze di oggi avete tutti a disposizione, fate una visita all'isola di Lesbo nell'Egeo e all'isola di Leuca nello Ionio, andate a guardare delle immagini, a vedere, incuriositevi, che la curiosità stimola la mente a investire in intelligenza. Ora, Sappho è la più importante poetessa dell'antichità ed è stata soprannominata la decima musa. La cultura orfica attribuisce a Socrate questa definizione, poi ripresa dai grammatici alessandrini che hanno ordinato l'opera poetica di Sappho. E a Mitilene ha aperto una scuola chiamata Casa delle Muse o Museo. E quindi in origine il museo è una scuola in cui, non a caso, in cui, e qui Sappho fa una scelta di genere molto precisa, tirandosi naturalmente l'ira addosso di tutti i poteri dell'epoca, forse lo tirerebbe anche oggi, in cui vengono educate le fanciulle, insegnando loro prima di tutto a leggere, a scrivere e a farvi conto, e poi educandole al canto, alla musica e a tutte le arti. Guardate, Sappho reagisce al fatto che nella società in cui vive l'educazione intellettuale non viene impartita alle donne. Che ragione c'è che le donne studino, no? Attenzione, c'è qualcuno che questa cosa qui, non proprio con queste parole, l'ha anche detta in Parlamento, nel Parlamento italiano, non molto tempo fa, quindi è preoccupante. No, trovate qual è il livello, no? Quindi Sappho ritiene che, attenzione, la sensibilità femminile abbia un suo specifico che si traduce anche sul piano intellettuale e ribadisce che c'è un modo di sentire e di pensare al femminile. Per emanciparsi, afferma Sappho, le donne non devono aspirare a diventare come gli uomini. Come possono meritare onore gli Achei sul cuor della terra se fanno l'amore così come combattono in guerra? Questo è un frammento tratto dall'inno ad Afrodite di Sappho, che è di un'attualità sorprendente. Per emanciparsi, le donne devono coltivare il loro modo di sentire e di pensare. E semmai, ritiene Sappho, sono gli uomini che devono avvicinarsi alla ragionevolezza e soprattutto al sentimento e al pensiero femminile. Poi oggi ci meravigliamo di certi fenomeni, se non abbiamo interiorizzato questi concetti, noi maschi, cioè, poi la società in genere. E quando questo avvicinamento avviene, determina sempre, scrive Sappho, un miglioramento nei rapporti umani e sociali. Che cosa intende Sappho per specificità femminile? Sappho sintetizza questo concetto in un verso poetico attraverso un'idea entrata a far parte della sapienza poetica e filosofica della storia del pensiero umano. Un'idea rappresentata dalla parola greca abrosine. Guardate, è un termine che noi abbiamo incontrato più volte in questi anni, in diversi contesti, e naturalmente ve lo ricorderete. E che significato ha la parola greca abrosine? Ora, per tradurre questa parola greca in italiano, e non solo in italiano, in tutte le lingue del mondo, sono necessarie come forse ricorderete, quattro parole. La prosinè è una qualità che mescola insieme la delicatezza, lo splendore, la grazia e il gusto, che sono qualità che dobbiamo imparare a rendere concrete. E allora, che cos'è il museo? Il museo, in principio, enarchè, direbbero i greci, è una scuola nella quale si sviluppa un processo educativo e che, nella sua dimensione intellettuale, è lo spazio della prosinè, cioè è il luogo che raccoglie la delicatezza, lo splendore, la grazia e il gusto, prerogative che si acquisiscono attraverso un tirocinio di apprendistato cognitivo, un tirocinio di studio. E oggi noi ci domandiamo perché questa istituzione legata a questo nome, il museo, abbia perduto la sua funzione originaria. Comunque, per fortuna, alla fine del Settecento in avanti, dalla fine del Settecento in avanti, i musei si sono moltiplicati nel mondo, no? Con la contraddizione che un certo numero sono affollatissimi, mentre altri, pur degni di questo nome, sono deserti o quasi. Guardate, nel mondo ci sono grandi e piccoli musei. Qual è il museo più bello che, in relazione alla delicatezza, allo splendore, alla grazia e al gusto, avete visitato imparando più cose? Scrivete quattro righe in proposito. Ci sono tanti musei al mondo, magari considerati poco importanti. Costruendo questo itinerario, ho ripensato a quando, molti anni fa ormai, sono andato per la prima volta ad Arles e ho visitato il Museo della Cultura Lesiana. Lì ho scoperto tutta una serie di oggetti e di situazioni che già facevano parte, no, della mia cultura. La Provenza non è lontana dalla Liguria, dove sono nato, e quindi evidentemente ma queste sono le mie quattro righe per fondi. Scrivete le vostre, perché sicuramente avrete da dire quelle cose. C'è la biblioteca itinerante, eccola qua, ci sono dei testi dentro, probabilmente ho dimenticato di metterla laggiù, le persone anziane si ricordano più di nulla. Perché il museo ha perso la sua prerogativa originaria, strettamente legata al suo nome, quella di essere una scuola nella quale si sviluppa un processo educativo? Ed è diventato, cosa è diventato via via il museo? Dal punto di vista strutturale, è diventato un posto dove si sono depositati ed esposti alla vista molti quadri, molte statue, molti oggetti d'arte, no? Qualcuno ha detto è diventato un magazzino, no? Dove la gente va a passeggiare dentro senza sapere granché, se non c'è qualcuno che chi lavora voi dentro nel campo dell'arte racconta delle cose utili per imparare, no? Ora, per rispondere, guardate, bisogna procedere con ordine, tenendo conto del fatto che stiamo ancora celebrando il tradizionale rituale della partenza, seguendo la scia della parola chiave museo sul confine tra la parte titanica e quella galante del territorio del romanticismo, che è un confine labile, basta fare un passo per essere di qua e di là. Guardate sul punto 5 del repertorio. Il museo, o la casa delle muse, è in principio quindi la scuola fondata dalla poetessa Sappho, in cui si apprende a dar forma a oggetti d'arte. Guardate, nella scuola di Sacco, nel museo, si apprende soprattutto a dar forma a testi in versi, cioè si usa la scrittura, perché chi fa leggere e scrivere acquisisce un potere, che deve gestire bene, secondo i valori dell'umanesimo. Quindi, oggetti frutto della parola poetica, utilizzata per esprimere ragionamenti, sensazioni e sentimenti. Ebbene, questi oggetti devono risultare un mezzo e non un fine. E questo lo si capisce dal fatto che nella sua opera, della quale ci restano solo dei frammenti lirici molto significativi in cui prevale il tema amoroso, Sappho ha promosso già al tempo dell'età spiale della storia, quindi più di 2500 anni fa, cioè nel momento in cui siamo nati, no, sapete che la nostra età mentale, quindi tutti noi abbiamo 2500 anni, le idee fondamentali che abbiamo in mente sono nate in quel momento lì, che si chiama l'età spiale della storia, sotto l'albero genealogico lessicale delle origini. 40 anni fa abbiamo fatto un percorso intitolato così, bisognerebbe ripeterlo. Ora, il testo poetico è un mezzo finalizzato a far sì che la persona si eserciti nell'uso dell'azione dell'apprendimento. Sappho ha promosso già al tempo dell'età sociale della storia, quindi, una profonda riflessione sul tema dell'educazione e dell'insegnamento. E appunto, il testo poetico è un mezzo finalizzato per far sì che la persona si eserciti nell'uso delle azioni dell'apprendimento. E questa riflessione ha influenzato anche il pensiero di Socrate in campo educativo. La figura di Sappho e quella di Socrate, che è vissuto un secolo dopo rispetto a Sappho, sono state spesso messe in parallelo dalla cultura orfica, perché hanno auspicato la creazione di un valido metodo di insegnamento per iniziare la persona alla sapienza poetica e alla saggezza filosofica. Tanto Sappho, nel programma del suo museo, quanto Socrate, nel metodo della sua scuola di strada, ritengono che la spinta iniziale dell'apprendimento sia fornita dalla potenza della ragione, però non sottovalutano, anzi esaltano anche il fatto che i fenomeni riguardanti l'educazione, il sapere, l'imparare, il conoscere, non sono solo legati alla ragione, ma anche ai sensi e al sentimento. No? E quindi l'insegnamento è un'attività che deve assecondare il processo di assimilazione e non di accumulo delle conoscenze. Quindi si va al museo non per guardare cose, ma per imparare come si imparano le cose, direbbe oggi Sappho e Socrate. E come avrebbe voluto Giovanni Spadolini nel progettare il programma del Ministero dei Beni Culturali, che avvenisse, no? Perché l'insegnamento, afferma Socrate sulla scia di Sappho, deve promuovere non l'accumulo, ma deve promuovere la ricerca, stimolare la curiosità della mente e l'azione del pensiero della persona. Questo deve avvenire. Ebbene, oggi che siamo in partenza per un viaggio di studio, Socrate sulla scia di Saffo ci ricorda ancora che la persona saggia sa di non sapere, sa che deve coltivare la dotta ignoranza, un testo di Cusano che noi abbiamo studiato a suo tempo, e in questa affermazione sapere di non sapere è contenuto il massimo grado di perfezione e di difficoltà. Di perfezione, teleios in greco, perché guardate, la cosa migliore che la persona possa fare della vita, sapendo di non sapere, è quella di dedicarsi allo studio, per dare completezza alla propria vita e per dare un significato. E la difficoltà, apistia in greco, sta nel trovare sulla propria strada una scuola, un museo o un angolo di strada in cui le nozioni vengono considerate un mezzo e non un fine. E questa affermazione ci permette di dire, nel momento in cui stiamo per prendere il passo, che nel corso del nostro viaggio noi avremo a che fare con molte nozioni, enumereremo molti dati, citeremo molte date, visiteremo molti luoghi, osserveremo molti paesaggi intellettuali, faremo conoscenza con molti personaggi, imbastiremo molti ragionamenti e rifletteremo su molti temi, ma attenzione, secondo i manuali di tecnologia dell'apprendimento, dei contenuti di un percorso didattico, di un viaggio di studio, l'accumulo non ci può essere. Se noi pretendiamo l'accumulo, è inutile, no? Non dobbiamo aspirare all'accumulo. Mentre lo si coglie, in media, oltre il 70% va disperso. E però all'incirca il 30% rimane in modo frammentato nella nostra mente. Ma questo non ci deve preoccupare. Se domani mattina non ci ricorderemo quasi più nulla di quello che è stato detto, oggi parlo per me perché così succede, magari sto pensando anche ad altro, ma intanto abbiamo il repertorio con tutti i dati delle lezioni. Quindi ve lo potete leggere, potete rileggerlo, potete impararlo a memoria, non lo fate, però è lì. E poi perché, come ben sapete, lo scopo principale dell'apprendimento non è quello di immagazzinare nozioni. Guardate, le nozioni sono importanti, e noi dobbiamo ritenere quelle utili, però dobbiamo anche fare l'inventario di quelle che per noi possono essere le nozioni utili. Ma l'obiettivo consiste nell'esercitare la mente all'ascolto, alla selezione, alla catalogazione, alla, direbbe Pascal che abbiamo incontrato qualche anno fa, alla penetrazione in profondità con le sfrighe finesse, no? Per favorire, come afferma Montaigne, la formazione di una testa ben fatta, non ben piena. Purtroppo abbiamo già fin troppo la testa ben piena. C'è una valanga di informazioni che arrivano, le più false, no? Come ci dicono le statistiche degli studiosi. Dobbiamo cercare di avere, di costruire in noi una testa ben fatta. Guardate, il materiale riguardante tutta l'attività didattica messa in atto in questo percorso lo si trova contenuto per merito delle persone che ci lavorano, che ringrazio, vanno ringraziate, su due siti, www.scuolaantibagno.it e soprattutto www.scuolaantibagno.net. Sui siti trovate il testo integrale della lezione, potete ascoltare la registrazione della lezione stessa. C'è inoltre, mi dicono, una pagina Facebook intitolata A Scuola con Giuseppe, credo di essere io quello che ho nominato. Comunque, divertitevi, molti si divertono, dicono, ma tu non fai, io non so, non ho queste competenze, e so di non sapere. Questi strumenti sono utili, guardate, per favorire l'attività di studio, quindi utilizzateli. E ora siamo pronte e pronti per metterci in cammino e non ci resta quindi che leggere l'antifona in tutti i riti che si rispettano, i rituali che si rispettano, c'è sempre un'antifona da ascoltare, leggere da ascoltare. Perché? Ma perché il termine antifona in greco vuol dire introduzione allusiva, quindi non ci resta che leggere l'antifona, l'introduzione allusiva del nostro tradizionale rituale della partenza, che sta per concludersi sempre sulla scia della parola chiave museo, no? E immagino che se le studiose e gli studiosi ci dicono che il 70% lo perdiamo, però la parola museo, da dove siamo partiti, ve la ricorderete senz'altro. Vedete che è già uno spunto notevole. E vi ricorderete anche che ci sono 6 parole fondamentali che stanno dentro la parola museo, sono lì, e quando entrate in un museo avete quindi questa struttura intellettuale in testa. Guardate sul punto 6, il museo, come si è detto intellettualmente parlando, è lo spazio della Brosinè, e quindi è anche comprensibile che alla fine del Settecento sia diventato il luogo in cui vengano raccolte le opere del genio artistico, e le opere del genio artistico sono o dovrebbero essere permeate dalla Brosinè, dalla delicatezza, dallo splendore, dalla grazia, dal gusto. Ebbene, il 10 agosto 1793 viene inaugurato a Parigi il Museo del Louvre. La Galleria degli Uffizi era già stata aperta prima, oddio, quella era la collezione del Granduca, però era stata anche aperta prima di invito e poi in determinati momenti. Arriviamo sempre prima, poi il 13 luglio 1797 entra al Louvre un quadro, un quadretto, senza grande importanza. Così si dice, intitolato La Gioconda, dipinto all'inizio del Cinquecento da un certo Leonardo da Vinci. Ora, quest'opera, insieme al suo autore, alla fine del Settecento è rimasta, diciamo così, coinvolta in una significativa operazione culturale, una di quelle grandi operazioni culturali che si verificano ogni tanto, che ha inciso sul suo destino e di riflesso anche sul destino delle creazioni del genio artistico. Infatti questo dipinto ha suscitato, secondo le studiose e gli studiosi, 3 interrogativi, perché qualcuno li ha posti. Questo oggetto contiene un tasso di Abrosinè, delicatezza, splendore, grazia, gusto superiore a quello di tutte le altre opere artistiche? Questo oggetto è il prodotto del genio artistico per eccellenza? Questo oggetto contiene un messaggio misterioso che attrae inesorabilmente chi lo guarda? Ebbene, qualcuno all'inizio del romanticismo galante questi interrogativi se li è posti e ha fatto partire un'operazione che non si è più fermata fino ad oggi. Ebbene, come sapete, ogni giorno, anche in virtù di questi 3 interrogativi, migliaia di persone, senza farsi domande e senza curarsi di cercare delle risposte, ahimè, si accalcano nei musei del Louvre per ammirare veramente per farsi i stenti, eh? Il misterioso sorriso di questa giovane signora, senza neppure sapere che suo malgrado, potremmo dire, è diventata il simbolo del romanticismo galante. E con la calca che c'è, questa immagine potrebbe essere osservata meglio in una delle infinite, se uno volesse osservarla davvero, in una delle infinite riproduzioni fotografiche di quest'opera. Sono infinite, lì sì che si può vedere meglio, che non là, non so se avete visto, no? La scena che c'è intorno a questa sorta di tabernacolo. E pensare che ci sono al Louvre altre centinaia di capolavori ad alto tasso di Abrosiné, prodotti dal genio artistico e tutti portatori di messaggi significativi. Ora, vicino alla Gioconda c'è la Vergine delle Rocce, che è un capolavoro straordinario, no? Anche se Leonardo no, non è un grande pittore, era un veramente formidabile a creare un'atmosfera, no, tecnicamente, no? Però è davanti alla Vergine delle Rocce non ci vuole nessuno. Ora, quali sono quindi le ragioni di un fascino? Attenzione a questa parola, ricordatevi anche questa del 30% che va ricordato, che non sembra conoscere né interruzioni né confini. Cioè, che cosa ha reso questo quadro di Leonardo l'opera d'arte più famosa, più visitata, più discussa e più citata del mondo? Guardate, una delle ragioni è che quest'opera, tra il 700 e l'800, quindi sulle soglie del territorio del romanticismo galante, e poi per tutto l'Ottocento, è stata esaltata dal mondo della cultura come un'opera di carattere misterioso, enigmatico, fatale, affascinante, perché è successo questo? Quali ragioni romantiche, ecco, così sono state definite. Dicono le studiose e gli studiosi, senza il romanticismo sarebbe un ritratto come migliaia di altri, forse un quadretto insignificante. Quali ragioni romantiche hanno determinato questa situazione? Ora, avendo nel percorso dello scorso anno conosciuto il pensiero di Schiller, di Novalis e di Schelling, ve li ricordate, almeno i nomi, alcune di queste ragioni romantiche che hanno determinato questa situazione le conosciamo già e li ritroveremo strada facendo, ma per noi la ricerca di una risposta alle domande che ci siamo poste e posti è solo un pretesto che utilizziamo in primo luogo in funzione della didattica della lettura e della scrittura, per continuare a viaggiare nel vasto territorio del romanticismo. I confini, come sappiamo, del romanticismo sono molto flessibili e i sentieri che lo attraversano sono centinaia. Ora guardate, il logo del repertorio di quest'anno, che avete in mano, no? Contiene, come vedete, un'immagine sfocata di un volto, ma talmente consueta al nostro occhio che noi, nonostante sia stata deturpata, la riconosciamo o no? E vedete cosa succede? E anche se tecnicamente è un prodotto scadente, può comunque far da supporto a una breve descrizione che stiamo per leggere. Poi potete utilizzare l'immagine che trovate in rete o avrete a casa nel catalogo d'arte che possedete, ma questa descrizione che stiamo per leggere è tratta da un documento ufficiale datato 1802 del Museo del Louvre, intitolato Notizie sui quadri esposti nelle gallerie del Museo Nazionale del Louvre. Guardate, e si tratta del verbale di un inventario è diventato un classico questo verbale, no? Perché il primo inventario che è stato fatto a Louvre è in un museo, quindi ha dato l'imprinting agli inventari, ed è stato redatto da un certo Dominique Vivien Benoît. Se si visita al Louvre ci si dovrebbe accorgere, ma guardate, ma è difficile che succeda nella fretta di entrare, che l'ala del grande palazzo che ospita il museo, che dà sulla Senna, la cosiddetta ala antica, è intitolata a Dominique Vivien Benoît. È scritto grande sulla vetrata, ma nessuno ci fa caso. E chi è costui a cui tocca questo privilegio, questo onore? Guardate, Vivien Benoît, 1747-1825, è stato amico di Luigi XV, è stato amico anche di Voltaire, del quale ha disegnato una famosa serie di ritratti, e ha avuto molto successo con le dame, nonostante non fosse una persona prestante fisicamente, ma dei salotti parigini che se lo contendevano. Li abbiamo frequentati anche noi, i salotti parigini, solo contendevano per la sua educazione intellettuale, e attraverso la mediazione di Giuseppina Boarnet, personaggio che incontreremo strada facendo, è entrato in contatto con Napoleone, che tutti conoscete. Vivien Benoît è stato un esperto disegnatore, un valente incisore e uno straordinario conoscitore d'arte. Ha partecipato dal 1798 al 1801 con Napoleone alla spedizione in Egitto e ha raccontato questa sua avventura in un prezioso diario pubblicato con il titolo Viaggio nel Basso e nell'Alto Egitto, e questo diario è accompagnato da una serie di preziose incisioni dei monumenti egizi che hanno creato una moda. È scoppiata in Europa l'egittomania dopo quest'opera di Vivien Benoît. Forse potete sfogliarla in biblioteca. Comunque c'è un'offerta a buon prezzo, 380 euro, però le copie sono... poi se no ti batte all'asta di solito, succede così. Ma a Vivien Benoît, guardate, il 19 novembre, il 28 Brumario, c'è stata la rivoluzione, del 1802, Napoleone primo console, ha affidato la direzione generale dei musei di Francia, in particolare la direzione del Louvre. Quindi la figura di Benoît è all'origine del grande museo parigino, ed è all'origine della creazione moderna del museo. Guardate, volendo potete leggere sulla guida di Parigi e navigando in rete le pagine che si riferiscono al museo del Louvre, all'ala, diciamo, antica del museo. Fate virtualmente quattro passi nell'ala Vivien Benoît, incuriositevi. Insomma, Vivien Benoît è passato indenne, rimanendo sempre a contatto con il potere, dall'ancien regime, era amico dei re, ma è passato anche indenne attraverso tutte le fasi della rivoluzione, che ha vissute tutte: l'Assemblea Nazionale, la Convenzione, il Terrore, il Direttorio, la dittatura del primo console, fino all'impero di Napoleone. E dopo la caduta di Napoleone ha avuto un ruolo anche nella restaurazione borbonica. Ora, perché nessuno si è mai permesso di considerare Vivien Benoît un voltagabbana? Cioè, che cosa lo ha salvato? E come ha fatto a non rimetterci la testa in alcuni momenti? Ha passato dei momenti critici. E guardate, c'è una formula, dopo dei momenti critici, che le studiose e gli studiosi hanno utilizzato per definire la vita e le avventure di Vivien Benoît. Ha utilizzato l'arte del servir messa, di servire il potere, al servizio dell'arte, perché è sempre stato schierato al servizio dell'arte, anche quando di fronte ai potenti ha sostenuto delle scelte pericolose, rischiando grosso, però è sempre riuscito, no? A salvare l'arte. E noi andremo strada facendo quindi a cercare il lato, perché ci serve nella vita, nelle avventure e nelle opere di Vivant Denon, al quale intanto si deve, vedete, la prima descrizione ufficiale della Gioconda di Leonardo, è diventata un classico, che è stata questa che ha aperto la strada a far diventare quest'opera quello che è diventata. Che ora leggiamo come antifona del nostro tradizionale rituale della partenza che sta per concludersi. Procuratevi con un catalogo navigando in rete una delle innumerevoli rappresentazioni del quadro della Gioconda di Leonardo e osservatelo alla luce della descrizione scritta da Vivant Denon. Guardate, io ho fatto questo esercizio di esegesi e ho scoperto molte cose che non avevo mai, sulle quali non ero mai stato attento, perché poi alla fine no, la Gioconda, vabbè, la Gioconda, no, diventa, succede quello, no? E quindi esercitatevi a osservare per fare a propria volta delle osservazioni, fate questo esercizio di esegesi. E ora leggiamo dalle notizie sui quadri esposti nelle gallerie del Museo Nazionale del Louvre. Una giovane posa seduta, la mano destra appoggiata sul polso sinistro, la sinistra stretta al bracciolo in legno della sedia che corre parallelo al piano dell'immagine, così come la parte inferiore non visibile del corpo. Se si fosse seduta dritta, ne avremmo scorto solamente il profilo, ma è rivolta verso di noi e ci mostra tre quarti del busto. Il volto pallido ci appare quasi frontale. Gli occhi marroni guardano verso destra, mentre l'assenza delle sopracciglia accresce l'ampiezza della fronte. Le guance sono piene e i capelli, che le arrivano alle spalle, sono avvolti da un velo trasparente. Indossa un vestito scuro piuttosto sobrio e la spalla sinistra è adornata da un mantello dal ricco panneggio. La linea del collo rivela l'inizio del seno. Non indossa alcun gioiello, sorride. La loggia e il balcone su cui si trova sembra come sospeso sull'orlo di un abisso. Immediatamente alle sue spalle, al di là del parapetto, si erge uno strano paesaggio distante e complesso, fatto di formazioni rocciose, picchi montuosi, vallate e colline. Sulla sinistra appare un lago, da cui parte un sentiero serpeggiante. A destra si scorge un fiume attraversato da un ponte, misero segno dell'esistenza umana in un paesaggio desolato. Questo è quanto viene rappresentato con della pittura ad olio su un pezzo di legno di pioppo. È un quadro piccolo, con i suoi 77 centimetri d'altezza per 53 di larghezza, eppure vi è qualcosa dentro a quest'opera che si rivolge a chi la guarda, liberando sentimenti, emozioni e consapevolezza. Che cos'è che nella Gioconda ci tiene in schiavitù? Forse la tecnica del pittore? Certamente Leonardo è capace di creare insieme un senso di struttura e di profondità. Il pittore è stato capace di rendere l'interiorità della modella. Attenzione, non è forse la parola interiorità quella che abbiamo scelto per prima. Ecco il romanticismo galante, titanico e galante, che mette lì le sue impronte. È stato capace di rendere l'interiorità della modella, il senso del suo intelletto e della sua essenza, il suo animus che si esprimeva nel momento della posa, attraverso la forza del sorriso e dello sguardo. Quel suo sorriso sereno la pone su un piano di superiorità rispetto all'osservatore. Alziamo lo sguardo verso di lei e quel paesaggio sullo sfondo ce la fa apparire ancora più elevata. Sebbene i colli e le montagne siano di gran lunga più imponenti di lei, è lei a dominare la scena. Nonostante le piccole dimensioni, ci troviamo di fronte a un'opera grandiosa e il suo sguardo è intenso, come quello di una figura divina, potrebbe essere una Madonna profana. Esiste dunque una spiegazione semplice che dà conto del grande potere di questo straordinario dipinto? Si domanda Mirandello. Questa signora domina la nostra cultura perché domina l'osservatore? La nostra cultura romantica. Attenzione. Il suo sguardo è più intenso del nostro e noi subiamo la sua attenzione più di quanto lei non subisca la nostra? Un fatto sembra certo. Nello sguardo vigile della Gioconda, la naturalezza e l'artificio sembrano convivere in modo armonico. Ciò che è naturale e ciò che è artificiale. Guardate, tema di grandissima attualità oggi, in cui combattiamo tra ciò che è naturale e ciò che è artificiale. Guardate, è interessantissima questa descrizione. E che cosa colpisce in essa? Guardate sul punto 7 del repertorio. Tre cose colpiscono nel testo delle notizie dei quadri esposti nelle gallerie del Museo Nazionale del Louvre, redatto da Vivant Denon. Tre cose che sono state sottolineate in grassetto, vedete, per condurre una breve riflessione. La prima riguarda l'uso della parola chiave interiorità, no? E in proposito Vivant Denon scrive che il pittore è stato capace di rendere l'interiorità della modella. Guarda che questa affermazione fa diventare romantici tanto Leonardo, che diventa il grande sfogo durante il romanticismo, e quanto la persona da lui rappresentata. La seconda cosa che colpisce riguarda gli interrogativi che Denon si pone, con i quali si capisce che a questo dipinto, che già si trova al Louvre da quasi 5 anni, comincia a essere attribuito un carattere misterioso, enigmatico, fatale, affascinante, secondo la situazione dell'epoca. E Denon si domanda perché succeda questo. La terza cosa riguarda l'affermazione finale. Un'affermazione non perentoria con quell'uso del verbo sembrare, che sembra smorzare l'affermazione stessa. Un fatto sembra certo, scrive Denon, nello sguardo vigile della Gioconda, la naturalezza, ciò che è naturale, e l'artificio, ciò che è artificiale, sembrano convivere in modo armonico. Che significato ha questa affermazione dai toni smorzati? Guardate, per capire questa affermazione sull'armonia tra ciò che è naturale e ciò che è artificiale, dobbiamo fare un po' di strada, perché per rispondere dobbiamo attendere fino al sesto itinerario, speriamo di arrivarci, perché dobbiamo procurarci le chiavi di lettura. Le cose non si spiegano senza chiavi, non si aprono le porte senza chiavi, e quindi senza capire dove sono le fonti alle quali ci dobbiamo abbeverare. E perché dobbiamo procurarci le chiavi di lettura, e si frequenta la scuola per imparare a esercitare l'esegesi, cioè la ricerca delle chiavi di lettura, delle fonti. E quindi per conoscere, per capire, per applicarci, dobbiamo, prima di occuparci della sua biografia, seguire il percorso della formazione intellettuale di Vivant Denon, perché se dice queste cose, se scrive queste cose, queste parole, vuol dire che ha una determinata formazione intellettuale. E quindi è utile saperlo per noi, perché ci serve per fare esercizio. E che ci accompagnerà Vivant Denon per buona parte del nostro cammino, no? Anche rimanendo tra le quinte molto spesso. E di conseguenza nel prossimo itinerario insieme a Vivant Denon andiamo in Grecia, andiamo nell'Ellade antica per assaporare insieme a lui il gusto di un'epoca. di Van Denon va in Grecia e assapora il gusto di un ego che lo porta a Parigi, e a Parigi diventa galante. Quell'epoca, ecco le fonti, no? Un'epoca in cui emerge nel bene e nel male una parola chiave che contiene un'idea complessa e significativa strettamente legata alla parola museo, la parola fascino, perché Denon li scopre o fascinos, rimane un po' interdetto, però rimane coinvolto, ecco. E questo termine, il fascino, che continua a incombere su di noi, e che in età romantica diventa di uso comune, oggi è una parola inflazionata, è quello che viene maggiormente accostato, tra l'altro, al ritratto della Gioconda. Perché? Guardate, ma chi utilizza questo termine, oggi inflazionato, conosce la storia semantico-lessicale del termine greco o fascinos? E qual è il primo pensiero che vi viene in mente di fronte alla parola fascino? Oggi, adesso, questa sera, domani mattina, scrivete quattro righe in proposito. La parola greca o fascinos proviene dal mondo della tragedia. È un termine un po' imbarazzante, guardate, anche da presentare, che in origine non corrisponde proprio a nulla di romantico, perché per andare alla radice della sua storia, ed è fondamentale conoscerla, perché la parola crea, ci si deve inoltrare prima di tutto, come ha fatto Vivandeno, nel territorio dei cosiddetti culti priatei, che abbiamo, nel quale, un territorio nel quale siamo, col quale abbiamo impattato più volte, perché. E lo faremo superando l'imbarazzo proprio in compagnia di Vivandeno, consapevoli del fatto che bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, sapendo che dal primo passo che facciamo in questo straordinario viaggio che è la vita, noi non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. Anche quando a volte il cammino si fa faticoso e la strada è impervia. Ma voi sapete che quando il cammino si fa faticoso e la strada diventa impervia, proprio allora i panorami è... Per gustare dei bei panorami bisogna scappinare, Allora i panorami del percorso, che il percorso ci offre, risultano più belli, e la loro visione sollecita la ragione a farsi illuminare dall'intelletto, in modo che si possa percorrere la via dell'apprendimento permanente con la necessaria consapevolezza tanto dei nostri limiti, perché tutti abbiamo dei limiti, quanto delle nostre competenze, perché tutte e tutti abbiamo delle competenze da mettere in atto. E quindi, per promuovere un tirocinio di apprendistato cognitivo, la scuola è qui. La scuola è qui. Il nostro percorso intellettuale sta per iniziare, e naturalmente deve iniziare con un augurio, l'augurio di un buon viaggio di studio a tutte e a tutti voi. Buonasera.